Allora, buonasera, cominciamo il nostro seminario. Io vorrei sentire anzitutto se Andrea desidera iniziare, ha qualche cosa da dire, come forse io avevo auspicato che fosse, mi dica lui.
Buongiorno Carlo, buongiorno, anzi buonasera, buonasera a tutti. Volevo, come preferisci, io posso riattraversare il testo che avevo proposto con le interazioni, oppure se ti serve tempo posso anche lasciare alla lettura, tutti i soci e quindi appunto evitare di attraversare il testo. Come secondo te è meglio?
Se tu ci puoi fare una sintesi, credo che tutti saranno felici.
Benissimo,
Anche perché il
allora
tuo testo è molto bello.
grazie. Allora, sì, allora accolgo l'invito di Carlo Sini, che ringrazio molto per questo spazio breve concessomi, insomma, anche oggi per ricordare appunto brevemente i contenuti della mia ultima interazione che trovate, peraltro, già caricata nel sito di Mecri. E dunque abbiamo dedicato il mese di febbraio al pensiero di John Dewey e abbiamo vagliato l'ipotesi appunto che la strada tracciata da questo filosofo potesse indicarci un senso, un sentiero luminoso per ripensare in modo nuovo le nostre questioni, ad esempio quella dell'intreccio tra democrazia ed educazione. E dopo la quinta sessione, tuttavia, l'impressione è stata che, seppure le riflessioni di Dewey che Sini ha preso in esame nei sei luoghi rispettivi del testo Democrazia ed Educazione siano stati indubbiamente stimolanti, importanti per il percorso del nostro seminario, tuttavia si è anche sentito il bisogno di procedere oltre la prospettiva dewiana, anche constatando il fallimento di una pretesa scienza pedagogica. L'idea proposta da Dewey era stata quella di introdurre il lavoro a scuola come esperienza formativa e sociale. E il fanciullo veniva posto al centro della nuova scuola laboratorio, facendo in modo che le due componenti fondamentali e universali dell'educazione, di cui parlava anche Sini, cioè il saper sopravvivere e il saper vivere insieme, si intrecciassero e si equilibrassero l'una all'altra, l'una con l'altra, e dove arte e scienza, proprio come accade a Mecri, procedessero insieme, trasformando la scuola in una piccola comunità in cui si allevi una postura, un modo di vivere, di atteggiarsi nei confronti della vita che Dewey chiama appunto democratico. E questo è il progetto molto bello e affascinante, ma il punto è che la democrazia di Dewey, come ha chiarito molto bene Sini, è tanto utopica quanto la sua scuola. E infatti le scuole attive, constatava Sini, non hanno mai davvero preso piede nelle nostre società occidentali dalla fine della Grande Guerra a oggi. La scuola laboratorio sembra tanto utopica oggi quanto appunto i precari esperimenti fatti in passato di democrazia radicale. E guarda caso come abbiamo anche constatato durante le letture del mercoledì che si sono svolte in febbraio, dedicandole proprio a Democrazia ed Educazione di Dewey, le sue idee hanno influenzato molto più le scuole dell'Unione Sovietica piuttosto che quelle occidentali, perlomeno fino al 1928, prima che il laboratorio della rivoluzione leninista cedesse il passo all'irrigidimento staliniano. Andiamo allora a vedere brevemente come nei sei luoghi di Dewey, come li ha chiamati Sini, alcuni dettagli luminosi si siano intrecciati a punti per noi insoddisfacenti. Nel primo luogo, in cui Dewey introduce anche la nozione di ambiente, su cui si è molto lavorato anche a Mecri, viene posto il senso dell'attività educativa, dove cultura e competenza devono certamente formare individui flessibili, che sappiano sopravvivere al meglio dal punto di vista economico e nelle società industriali di oggi, sempre più dinamiche e mobili, ma esse devono anche favorire il più possibile la condivisione sociale dei fini comuni che tengono insieme appunto ogni comunità umana. E il problema emerso però è chi stabilisce questi fini, chi fonda le idee condivise da tutti. E queste sono domande che rimangono irrisolte nel testo di Dewey, E sono però domande cruciali che ci poniamo fin dall'inizio del nostro seminario. Nel secondo luogo, Dewey afferma che l'educazione ha il suo fine in se stessa, e cioè nella sua crescita, e mai al di fuori di essa, e quando si impongono dei fini esterni, il processo educativo si irrigidisce, perde la sua efficacia formativa. Per Dewey il fine dell'educazione sta nell'educazione stessa, nella crescita, nell'arricchimento, nella ricostruzione dell'esperienza, dice Dewey. Ma ancora una volta ci chiediamo di quale esperienza stiamo parlando e quale sarebbe il rapporto tra questo fine della crescita, della ricostruzione, dell'esperienza e i fini comuni di cui parlava nel primo luogo. E queste domande rimangono inevase nel testo di Dewey, che chiaramente non può darci le risposte, anche perché l'Axis Terre nel frattempo ha fatto molti giri da quando Dewey ha scritto il suo testo più di un secolo fa, e tutto oggi è cambiato, seppur potremmo dire su uno sfondo di continuità. E ancora rilevava Dewey, una società davvero democratica è una società senza barriere, né di relazioni, né di comunicazione, una società le cui istituzioni, per poter essere definite democratiche, rimangono flessibili di fronte ai cambiamenti, con i propri membri educati a questa postura flessibile nell'affrontare e adattarsi ai cambiamenti, educati all'efficienza e al controllo sociale, che anzitutto comporta il saper vivere, potremmo dire con Mead, no? Internalizzando gli abiti della società secondo i fini comunitari. E anche in questo caso però si pone il problema della realizzabilità di questo ideale democratico. È davvero possibile o è un miraggio utopico? E infine, la partecipazione alle attività libere e comuni, affermava Dewey, non può realizzarsi pienamente senza la cultura, che si accresce proprio nel libero scambio con gli altri, che ci permette di raggiungere uno sguardo sempre più ampio e comprensivo, e aumenta la nostra capacità di, appunto, di estendere l'ambito, diceva Dewey, della nostra percezione dei significati. Ma ancora, come chiedeva bene Sini, questa cultura, intesa come una capacità di estendere i nostri orizzonti, di percepire significati in modo sempre più comprensivo, pone ancora una volta il problema di individuare quali siano concretamente questi orizzonti e significati, e dunque si pone il problema di quale sia la cultura che va promossa e quali siano gli strumenti da mettere in campo. E poi ci chiedevamo ancora nelle scorse sessioni: è la cultura che decide gli strumenti o viceversa? Lo strumento fa politica, dicevamo con Enrico Redaelli, e i fini in qualche modo sono già decisi dagli strumenti. Consapevoli dunque di tutti questi limiti, ci accorgiamo che il compito posto da Dewey per l'educazione democratica, e cioè appunto quello di fondare una società che sia davvero democratica, sconta il paradosso che per poter costruire una scuola del genere ci vorrebbe già una politica genuinamente democratica che la preveda, che la promuova dall'alto. È chiaro che invece oggi queste condizioni non ci sono. Prova ne è che le scuole non hanno risorse, i programmi ministeriali vanno in tutt'altra direzione, la formazione dei docenti è inadeguata a questo fine. Ma d'altra parte, come chiedeva anche Sini, siamo sicuri che il fine politico condiviso nelle nostre società democratiche sia davvero la costruzione di individui democratici, nel senso appunto descritto da Dewey? Mezzi e fini si co-costituiscono in un circolo, o anche potremmo dire in un vortice, che non va mai perso di vista. In questo senso si faceva notare che la teoria, quando è separata dalla pratica, ma soprattutto quando non tiene conto delle condizioni pratiche di realizzazione, cioè ad esempio parla del bambino in generale senza tener conto di questo bambino, è allora inefficace, è votata al fallimento. Allora mi chiedo e vi chiedo: è stato questo l'errore di Dewey? E l'esercizio mirato di una pratica genealogica e autobiografica, nel senso in cui ne parliamo continuamente a Mecri, potrebbe aiutarci a fare spazio in questo senso, cioè a istituire, potremmo dire, uno spazio di maggiore libertà di manovra, no? Da cui sia possibile mordere più efficacemente la realtà o radicare e alimentare concretamente le nostre teorie, intese come progetti, come aver da essere, all'interno di uno, come dice Sini, spazium vivendi et operandi più ampio, che proprio qui e ora costituisce le condizioni concrete di possibilità del nostro operare progettante. Perché se i fini sono posti forzatamente dall'esterno di questo circolo vortice o anche sistema dinamico di relazioni evolventi, allora, come anche Dewey sapeva bene, questo fine risulta troppo distante, troppo artificioso, dunque votato inevitabilmente al fallimento. E proprio Dewey, d'altra parte, riteneva che il fine dell'educazione debba costituirsi internamente allo stesso processo educativo, cioè, in altre parole, l'educazione non ha altro fine che se stessa. È come dire che la nave di Socrate, che finora era stata considerata come un qualcosa fatto di legno, di metallo, dunque un oggetto esterno posto sopra l'oceano della vita, ma indipendente ed estraneo, in certo senso, da essa, e deve ora tornare all'oceano e riemergere da esso, trasformandosi in qualcos'altro, ad esempio essere intesa e riconosciuta dai suoi membri, dal nostro coro di voci, come un ripiegamento dello stesso oceano su se stesso, come una parte integrante di quell'oceano, no? I cui fini e mezzi si nutrono dei flutti che provengono da esso, sostenendo la nave stessa e costituendola. E questo si traduce ancora nel dire che l'educazione non è una scienza speciale, non si risolve in una scienza speciale. Crescita, formazione, ricostruzione hanno un fine in se stesso, non sono un settore specializzato, astratto della vita. E qui credo si radica anche l'idea di Dewey, condivisa con molti prima di lui, naturalmente Platone compreso, per cui la filosofia e l'educazione siano intese come il medesimo. Ma c'è un nodo importantissimo nel discorso di Dewey, su cui dobbiamo tornare ora prima di concludere, che Sini coglie con grande lucidità, secondo me, porgendocelo come un dettaglio luminoso irrinunciabile, che è il ruolo del lavoro, non inteso in primo luogo come fattore economico che prepara al successo economico nella vita, al garantirsi di un lavoro uno stipendio, ma come un fattore principalmente formativo. E come accennavamo anche sopra, il lavoro diventa con Dewey un fattore educativo in cui si apprende in modo pratico, si produce conoscenza, si insegna a partecipare alla vita comune, si produce la consapevolezza di appartenere organicamente all'intero sociale. E nelle nostre società moderne, all'opposto, l'appartenenza si risolve o si dissolve nello scambio economico in cui viene esaltata per l'appunto l'efficienza operativa del lavoro, e dunque procedendo nel senso della sempre più esasperata iperspecializzazione, no? Nel segno di quel grid capitalismo, quel capitalismo avido che già Peirce e James, prima di Dewey e Mead, denunciavano. E quanto emerso fin da subito nelle riflessioni genealogiche condotte a McCree, ed è quanto afferma Dewey con forza, criticando ogni tipo di dualismo tra lavoro, conoscenza, tra teoria e pratica, tra attività e riflessione. L'assegnazione del lavoro all'ambito solamente economico ha l'effetto di cancellare la dimensione conoscitiva connaturata a ogni attività lavorativa. E come scrive Sini, nelle sue preziosissime considerazioni dopo il quinto incontro, conoscere è un lavoro, così come ogni lavoro produce conoscenza sociale, tesa come, e cito qui dal testo di Sini, come fruizione comune di conoscenze, strumenti che comporta impegno pedagogico per il loro uso collettivo e per la loro trasmissione generazionale ai fini contemporanei della sopravvivenza e della convivenza. È insensato, dunque, separare astrattamente la dimensione lavorativa, intesa appunto come appartenente esclusivamente all'ambito economico, da quella conoscitiva, isolandola in una dimensione solamente epistemologica. Lavoro e conoscenza si co-costituiscono, stanno, direbbe Dewey, in un processo di transazione, in una reciproca relazione generativa in cui un polo non sta senza l'altro, no? In un vortice complesso di attività che tiene insieme strumento, voce, conoscenza, corpo docente, discente e così via. Saper vedere tutto questo è anche saper mettere a fuoco forse quella relazione tra tutto e parte nella sua dimensione eminentemente transdisciplinare. La questione del transdisciplinare, ricordava Sini nelle sue considerazioni, è legata alla relazione tra la natura impossibile e sovrabbondante del tutto e la parte, la cui differenza dal tutto è invece povera e inesistente. Il tutto non c'è mai, si era detto, è il sogno della parte, o meglio, è il prodotto del lavoro degli strumenti agiti dalla parte, che a sua volta aspira a esprimere il tutto di cui essa è parte. La differenza tra parte e tutto è quel nulla di sapere che, al contempo, costituisce la sua soglia invisibile e sfuggente. Sfuggente perché allude continuamente a quel nulla che, transitando, pone ogni sapere, quel lavoro che pone in essere ogni figura parziale. E in questo senso, si diceva, ogni sapere è un progetto, un aver da essere, perché è il frutto di un esercizio transitante da un non più a un non ancora, sempre collocato in uno spazio etico-politico, dunque transdisciplinare, che ne costituisce anche però l'efficacia formativa. Ed è all'interno di questo spazium vivendi et operandi che i fanciulli si formano, diventando appunto questi fanciulli, cresciuti in questo ambiente, con questi abiti di vita e di pensiero, di sopravvivenza, di convivenza. Ecco perché, come stiamo imparando, separare la scuola da questo spazio politico, in senso ampio, vuol dire isolarla funzionalmente, specializzare in senso pedagogico quel sapere di parte che si esercita a scuola, ovvero istituendo la pedagogia come un sapere scientifico specializzato e dunque reciderla dal tutto dello Stato, che d'altra parte a sua volta non c'è mai, perché è già da sempre parcellizzato al suo interno dalle diverse funzioni speciali di tipo amministrativo, economico. Ma se questa specializzazione è inevitabile e l'intero in sé non esiste, siamo allora condannati a poter esercitare l'educazione solo in questo senso astratto, isolato nel suo specialismo, mi chiedo? O dobbiamo piuttosto fare come in Unione Sovietica, in cui il lavoro entrava nelle scuole e i bambini diventavano essi stessi unità produttive votate alla causa economica e sociale dello Stato? Ma forse Sini ci sta indicando una strada diversa, ma naturalmente lo vedremo. Intanto però ci sollecita a guardare bene, credo con attenzione, la scuola di oggi, quel che abbiamo qui e ora, che è da intendersi come un prodotto particolare, a sua volta di forme di convivenza storicamente determinate. Questa scuola di periferia, questo fanciullo, così come ogni scuola e ogni fanciullo, hanno sempre una provenienza politica, un ecosistema di dintorni, potremmo dire. E ancora Sini ci sollecita a guardare ogni modello pedagogico non come un prodotto astratto che nasce nel vuoto, ma come discendente da un modello politico in atto. Sono le pratiche, gli abiti attualmente in essere che costituiscono per l'appunto le condizioni per i nostri progetti e modelli di convivenza di cui noi con le nostre pratiche e abiti siamo portatori di effetti di verità, ricordiamocelo. E se la pedagogia si pretende come una scienza separata da questa necessità politica di aggiustare l'esistente e orientare il futuro, ecco che allora essa fallisce miseramente, come appunto ha già fallito nei suoi tentativi precedenti di costituirsi come una scienza speciale. Ecco, io mi fermo qui e lascio di nuovo la parola a Carlo Sini. Grazie.
Grazie a te, Andrea, di questa sintesi molto bella. Riprendo solo due punti che erano la conclusione dell'ultimo seminario mio. Fallimento di tutti i progetti pedagogici, perché sono progetti pedagogici? Questo è importante, no? Se tu fai un progetto pedagogico intendendolo come una specializzazione, la didattica, queste cose qui, hai già fallito. Hai già fallito l'idea che si tratti della formazione non soltanto produttiva, non soltanto della sopravvivenza, ma anche della convivenza. Evidentemente perché lo stesso pedagogista, lo scienziato pedagogista, deve convivere, convive mentre fa questo progetto. Come convive? Non si guarda, non si sa nella sua cultura, non si sa nei suoi fini. Questo è un punto sul quale io insisto continuamente, no? L'altro punto era il fallimento politico dei progetti formativi verso la democrazia, di cui ha già detto molto bene Andrea, eccetera. Ma ecco, noi siamo all'interno di un quadro generale, no? Politiche del sapere, politiche del sapere. All'interno di quello noi parliamo del corpo insegnante. Politiche del sapere, ma che cos'è la politica? Insomma, dobbiamo venire una resa di conti, no? Per quanto è possibile. Che cos'è la politica? Che cosa vuole la politica? Di che cosa, in che cosa consiste? Ecco, queste domande sulle quali già dobbiamo, credo, trattenerci un attimo dal prenderle come ovvie, perché le stesse domande possono essere fortemente pregiudicate. Quindi già domandare così crea lo scrupolo di sapere se vale la pena, se è fondato domandare che cosa ci si aspetta domandando così. Però non possiamo non domandare così, e quello che faremo oggi è di domandarlo a Gramsci. E sarà una grande esperienza, non credo che finiremo oggi, ma insomma, in parte sì. Chiediamo ad Antonio Gramsci che cosa si deve intendere per formazione politico-democratica, quella che voleva lui, no? E le sue risposte, le sue considerazioni sono una grande, potente filosofia, vedrete, c'è da restare a bocca aperta, c'è da restare a bocca aperta. Antonio Gramsci, dico solo due parole ovvie, nato nel 1891, morto nel 1937, era diventato segretario del Partito Comunista d'Italia nel 1924, nel 1926 aveva cominciato l'esperienza di direttore dell'Unità. Notate, l'Unità è il quotidiano degli operai e dei contadini, questo è molto importante tenerlo presente. Parlamentare, nonostante fosse parlamentare, il regime fascista lo sottopone ad un intervento di un tribunale speciale, cioè del tutto illegittimamente, insomma è una violenza pura e semplice, che naturalmente lo condanna come elemento pericoloso per lo Stato, eccetera, eccetera, a 20 anni di carcere nel 28, resterà in carcere sino alla fine, l'ultimo periodo lo trascorre in una clinica romana, e vi muore nel 1937. Di lui ci rimangono due opere fondamentali scritte negli anni della carcerazione, le Lettere dal carcere, che sono uscite nel 1947 e ripubblicate in maniera più corretta nel 1965, e i Quaderni del carcere, che sono quelli sui quali lavoreremo, apparsi nel 48 e poi ristampati nel 75-76.
Chiedi cortesemente ad Antonio Passaro di chiudere la presentazione.
Antonio Passaro, chiuda la presentazione, per favore. L'ha chiusa? Cos'è la presentazione?
Puoi chiedere agli altri se sono tornati a vedere, perché non lo posso.
Siete tornati a vedermi? Perché abbiamo problemi, siamo in tanti.
Ora sì,
va bene, per un po' non mi avete visto, ma poi si ritorna, sapete, dopo 3 anni, dopo 3 giorni. Allora, noi diciamo così, getteremo un colpo di sonda in questo magma meraviglioso che è il magma dei Quaderni. Dico subito i gruppi tematici più interessanti che uno può trovare nei Quaderni se ne fa uno studio sistematico. Anzitutto, e questo ci interessa moltissimo, la storia e la funzione degli intellettuali italiani che si dovrebbero trasformare nell'ottica di Gramsci da specialisti di cultura, diciamo così, operai della cultura, a politici. E badate, questo, qui si gioca già tutto. Appunto, se sei uno specialista non sei un politico. Questo è, ci sono delle cose in Gramsci che gli viene voglia di fermarsi, dire beh, lasciatemi ci pensare un po'. No? Secondo punto, va bene, il principe di Machiavelli come la nuova funzione formativa del partito politico. Il partito politico è la nuova pedagogia del popolo, è la nuova pedagogia del votante, di coloro che hanno diritto di voto. E questo in parte è stato fatto, in parte era ancora vero nel secondo dopoguerra. nei partiti del secondo dopoguerra. Certamente è stato l'impegno in cui ha profuso la vita Gramsci, con i suoi operai, con i suoi contadini, eccetera. Il terzo punto, la razionalizzazione del lavoro, il fordismo, il taylorismo, come ci mettiamo di fronte appunto a questa specializzazione lavorativa che caratterizza la modernità, che caratterizza il lavoratore moderno, l'operaio, l'operaio specializzato, eccetera, eccetera. E questo aveva interessato anche Dewey, naturalmente, e Andrea ce ne aveva dato a sua volta atto. Poi la filosofia di Benedetto Croce, che è quella nella quale, entro la quale lavoreremo anche noi. Tutte le letture sono dentro questo filone, perché in sostanza, come è stato detto, il lavoro di Gramsci è una specie di anticroce, così come il lavoro di Engels del 1878 è stato un anti-During, così come il lavoro di tutto Marx è stato un anti-Hegel. Questi sono inquadramenti fondamentali. Mi impressiona moltissimo 1878. Engels scrive questo libro, che forse è il suo più importante teoricamente, dove prende in giro During, che vorrebbe instaurare un socialismo scientifico contro il socialismo marxiano. Ma il 1878, sapete, è l'anno in cui esce Umano troppo umano di Nietzsche. E davvero, insomma, le cose sono complicate, no? Le cose sono complicate. Quello che succede in Germania, quello che succede in Inghilterra, eccetera, eccetera. E l'ultimo punto, il materialismo storico e la filosofia della prassi. Questo è un altro punto che ci interessa in maniera precisa. Il materialismo storico, la filosofia della prassi come materialismo assoluto. Come materialismo assoluto. E dovremmo capire cosa vuole dire materialismo assoluto. Certo, il materialismo assoluto di Gramsci ha un suo precedente molto preciso, che è la Briola. E allora vorrei cominciare il nostro percorso anzitutto dando la voce a Enzo Paci, Funzione delle scienze e significato dell'uomo, che è il suo capolavoro, che ha un capitolo proprio dedicato al marxismo italiano. Vi leggo come è articolato. È la parte terza del volume, una delle sue tesi più importanti, cioè Fenomenologia e marxismo, Husserl e Marx, diciamo così. E il secondo capitolo di questa parte terza ha questi capoversi: il marxismo italiano, l'uomo in Labriola e in Gramsci, il problema del soggettivismo e dell'oggettivismo in Gramsci, sono pagine bellissime queste, critica dell'indagine scientifica e dell'intenzionalità ideologica della storia, e infine situazione attuale e soggettività. E vi leggo un breve passaggio. Qui abbiamo non uno storico, diciamo così, che semplicemente studia storiograficamente la Briola Gramsci. Abbiamo un'attualizzazione, una riflessione attuale di quel pensiero di grande efficacia. Dice allora Paci: la consapevolezza di la Briola in Gramsci è perché Gramsci si rifà alla terza tesi su Feuerbach di Marx, e lo cita: sono proprio gli uomini che modificano l'ambiente, l'educatore stesso deve essere educato. E questo è il primo tratto, è un tema vecchio, antico, no, di Nicri, l'ambiente. Ma anche abbiamo visto Dewey, no, come ricordava Andrea. E poi l'educatore, e da dove viene fuori l'educatore? Chi educa l'educatore? È il grande problema kantiano: chi controlla il controllore? No? È il grande problema politico, no? Ci vogliono i controllori, ma chi li controlla i controllori? C'è una specie di vortice in se stesso, come diceva Andrea. È probabile che la stessa locuzione gramsciana, filosofia della prassi, non sia estranea all'ottava e alla nona tesi delle tesi. La via sociale è essenzialmente pratica. Il materialismo, che non concepisce il mondo sensibile come attività pratica, è l'intuizione di singoli individui della società borghese. Gli individui della società borghese sono individui astratti, appunto la pura sensibilità di Feuerbach, no? Questo è un grande tema che meriterebbe più attenzione. Perciò nella sesta tesi si dice che Feuerbach presuppone un individuo umano astratto. Tutti noi qui, in quanto siamo intelletto e sensibilità, siamo astratti, siamo fuori della società o siamo in un agglomerato sociale particolare, parziale, speciale, specialistico, e perciò astratto. quindi politicamente irrilevante, praticamente semplicemente dialettico, in una sua dialettica interna. Perciò nella sesta tesi appunto si parla di questo individuo astratto isolato, dove non si deve insistere soltanto sull'isolato, ma sull'astratto, e cioè sul fatto che nella società borghese l'individuo non è concreto, non è intero, il che accade se l'essere umano viene concepito come appartenente ad una specie che unisce in modo puramente naturale la molteplicità degli individui, cioè abbiamo una lettura naturalistica della società umana. Sono uniti perché sono tutti quanti animali. Ecco, questo è un ragionamento da scienziato, quindi da individuo astratto, e non da politico, quindi individuo concreto. La società non deve essere naturalistica, ma, come si dice nella decima tesi, appunto, umana. Nei manoscritti economico-filosofici del 1844, Marx aveva precisato che l'individuo concreto e reale appartiene al genere umano proprio perché è individuo concreto e non astratto. Solo l'individuo realmente tale appartiene al genere ed è sia particolare che universale. Qui ovviamente è facilissimo il riferimento al grande Sartre, insomma, studiato da Florin, insomma, l'individuo che è al tempo stesso un individuo e l'universale stesso. Bisogna evitare che l'individuo sia astratto e che la società si ponga come un'astrazione di fronte all'individuo. Questo è importantissimo, che l'individuo si senta fuori dalla società, come si sentono molti giovani oggi, no? La società è tutta contro di me, no? Io sono fuori, non ho il mio luogo da nessuna parte, il mio riconoscimento da nessuna parte, sono nella società solo come specialista, ma come individuo concreto mai. Mi apprezzano solo perché so fare quel po' di lavoro che so fare. La filosofia della prassi presuppone quindi una concezione precisa dell'uomo come soggetto attivo. Su questo insisterà moltissimo Gramsci. La filosofia non è categoriale, è la storia in atto, cioè la vita stessa. È la storia, queste sono parole di Gramsci, è la storia in atto, cioè la vita stessa. Bisogna capire cosa vuol dire storia, cosa vuol dire vita, naturalmente. È chiaro che qui il termine vita non è usato come una categoria della biologia. Si tratta di una vita consapevole del suo agire, di una vita, avrebbe detto la Briola, che pur essendo prodotta dalla natura e dalla storia, si fa coscienza e volontà e può quindi consapevolmente trasformare la natura e la storia. Questo è il grande la Briola, il grande ispiratore di Gramsci. Vita e filosofia non sono astrazioni, la filosofia si radica nella vita, non è res cogitans contrapposta alla res extensa. La stessa cosa deve dirsi del rapporto tra struttura e sovrastruttura, lo vedremo, lo chiariremo totalmente, finalmente, sarà chiarissimo che cosa intende Gramsci per il rapporto struttura-sovrastruttura. L'uomo è reazione attiva sulla struttura, l'uomo è reazione attiva sulla base economico-materiale della sua vita, evidentemente, no? Cioè è la sopravvivenza. Anche se è condizionato dalla struttura, ovviamente, se la sua azione non è una realtà separata dalla struttura stessa, è azione sulla struttura essendo nella struttura, è azione sul mondo essendo parte del mondo, è prodotto del mondo, prodotto dello strumento, diceva Andrea, no? Molto bene. L'uomo è dunque nel processo naturale e storico, ma in tale processo è principio attivo. Quando si riduce la filosofia a storiografia, non bisogna dimenticare questo principio attivo che siamo noi stessi, gli uomini. Ecco, è un'introduzione, secondo me, molto efficace a quello che ora leggeremo. E allora cominciamo i sei luoghi. Per ogni luogo io ho scelto un nome, un titolo, e il primo luogo ha questo titolo. Che cosa è reale? Parentesi, la filosofia della prassi. Che cosa è reale? Mi riferisco al secondo volume dei quaderni del carcere di Gramsci, è l'edizione la migliore che c'è, a cura di Valentina Gerratana del 75. Vi dico sempre che cosa leggo o a che cosa mi riferisco, così che ognuno di voi, se vuole, può andarlo a vedere. Qui sono al paragrafo 40, sto riferendomi nel primo affondo al paragrafo 40, che ha un titolo molto preciso. Introduzione alla storia della filosofia, ma questo lo ripete varie volte come titolo Gramsci. Scriveva in carcere con i mezzi che aveva, era già tanto se aveva una penna e un foglio di carta, non aveva libri, citava a memoria quello che si ricordava. Quindi affastellava naturalmente materiali e materiali nell'attesa un giorno chissà di poterli confrontare, verificare, ordinare. È un grande calderone, no? Genialissimo, è quello che può fare un uomo disperato, no? Oltretutto perseguitato da una salute sempre più cattiva. Introduzione allo studio della filosofia in questa totale, come dire, generale titolo di tutto questo libro, la filosofia di Benedetto Croce, quello che vi ho detto, l'anticroce, perché la Briola ha due grandi maestri in Italia. Uno è la Briola, l'altro è Croce, direi anche Gentile gli è molto presente. Poi vedremo a un certo punto, dobbiamo aggiungere anche Artigò, no? Poi naturalmente Hegel, Kant, che cita espressamente, naturalmente la trasformazione del marxismo nel marxismo russo, eccetera, c'è Lenin e così via. Ma allora, che cosa si dice qui? Adesso vi riassumo alcune cose perché la lettura sarebbe troppo lunga. La questione che viene sollevata innanzitutto in questo paragrafo 40 è appunto il noumeno di Kant, il noumeno kantiano. Ricorda Gramsci, citando a memoria, che nella Sacra Famiglia del 1844, Marx, eccetera, si dice che la realtà si esaurisce tutta nei fenomeni e che al di là dei fenomeni non c'è nulla. È chiaramente una tesi anticantiana o antinoumeno kantiano. Qui si dice una cosa, però si fa un'osservazione importante. Scrive Gramsci, se la realtà è come noi la conosciamo, cioè fenomeno, e la nostra conoscenza muta continuamente però, perché è un lavoro. Se nessuna filosofia è definitiva, ma è determinata storicamente, la filosofia di Epicuro non è la filosofia che so io di Cartesio e così via, è difficile immaginare che la realtà oggettivamente muti col nostro mutare. Sia per il senso comune, ma anche per il pensiero scientifico. Allora, la riflessione è molto importante. Benissimo, c'è solo il fenomeno. E quindi c'è soltanto la conoscenza del fenomeno. Non c'è altro, al di là del fenomeno non c'è niente. Ma il fenomeno è condizionato dalla nostra conoscenza. Cioè è fenomeno in quanto appunto è l'incontro kantianamente con l'esperienza e con le categorie dell'intelletto, eccetera, eccetera. Cioè, diciamo così, ogni volta il fenomeno è conosciuto sulla base di una filosofia determinata. Epicuro immagina che il fenomeno sia fatto così, e che so io, invece Telesio immagina che sia fatto in un altro modo, e poi, che so io, Cartesio in un altro modo ancora. Ma che cosa dobbiamo pensare se tutto è soltanto fenomeno, ma il fenomeno muta con la nostra conoscenza, e la nostra conoscenza è storica, che anche la realtà ci viene dietro? E siccome Epicuro la vede in un modo e Cartesio la vede in un altro, la realtà è nel modo di Epicuro e poi è nel modo di Cartesio, ma è evidente che questo non è assolutamente possibile, no? È evidente che questa è una maniera di intendere che non può convincere né il senso comune né il senso scientifico, c'è qualcosa che non va. Ma allora la grande domanda diventa: che cosa sono i fenomeni quindi? E adesso leggiamo lui. Abbiate pietà di me, se perdo tutti questi riferimenti siamo perduti, speriamo che non succeda. Allora, adesso qui siamo a pagina 1290-1291. Valla a trovare, con pazienza, vedrete che ne vale la pena. Eccolo qua. Che cosa sono i fenomeni? Cosa sono i fenomeni? Sono qualcosa di oggettivo? Esistono in sé per sé? O sono qualità che l'uomo ha distinto in conseguenza dei suoi interessi pratici, delle sue pratiche, dei suoi bisogni? La costruzione della sua vita economica, per esempio, e dei suoi interessi scientifici, cioè della necessità di trovare un ordine nel mondo e di descrivere e classificare le cose, necessità che è anch'essa legata a interessi pratici, mediati e futuri. E questo è il fenomeno, quindi è questa relazione con l'interesse pratico, con la vita pratica. con le pratiche di vita che sono caratterizzate dalla umanità sociale, diciamo così. Posta l'affermazione che ciò che noi conosciamo nelle cose è niente altro che noi stessi, i nostri bisogni e i nostri interessi, ecco l'insistenza che qui abbiamo fatto tante volte sull'autobiografia, no? Poi uno dice l'aveva già detto lui, forse l'aveva detto anche meglio, insomma, no? Quindi il fatto che i nostri bisogni e i nostri interessi sono ciò che conosciamo nelle cose, perché partiamo di lì, ci serve l'acqua, ci serve l'ossigeno, ci serve il cibo, ci serve il riparo. E allora il mondo diventa acqua, cibo, riparo, eccetera, eccetera, no? È chiaro, no? Cioè che le nostre conoscenze sono sovrastrutture, ecco, cominciamo questo concetto, che le nostre conoscenze sono organizzazioni mentali, descrizioni, classificazioni, io dico mappe, no? Attraverso le quali trascriviamo il mondo per poterci orientare nel mondo, ma queste mappe sono sovrastrutture, non sono il mondo. Io dico cibo, ma con la parola cibo non mangio. La parola cibo mi serve per orientarmi, per trovare il cibo. E la sovrastruttura mi è indispensabile, ma la sua applicazione è nella struttura, è al di là della sovrastruttura. Quindi, cioè che le nostre conoscenze sono soprattutto sovrastrutture o filosofie non definitive, guardate come bravo, le sovrastrutture sono filosofie non definitive. Quando lui dice filosofie, vedremo che dice una cosa molto più grande e generale che non la disciplina filosofica o la storia della filosofia. Una filosofia, diciamo così, non definitiva è anche quella del buddismo e anche quella del cristianesimo, e ci sono filosofie storiche, modi di orientare il mondo, di organizzarlo. È difficile evitare che si pensi a qualcosa di reale al di là di queste conoscenze. Se ci mettiamo in questa ottica, al di là di queste conoscenze non ci sono gli oggetti che fanno pandan con queste conoscenze, non è possibile, come ha detto prima, no? Perché le conoscenze mutano, ma la realtà mica le corre dietro. Quindi non ci sono delle realtà che sono esattamente il pandan di queste conoscenze. Quindi non sono noumeni, non c'è nulla al di là di tutto ciò nel senso di un noumeno, di un Dio ignoto, lo mette tra virgolette Dio ignoto, sapremo fra breve perché, o di un inconoscibile, questo pure lo sappiamo subito, cioè quest'Ardigò, è l'Ardigò che corregge Spencer, e dice, Spencer dice l'inconoscibile e ne fa una specie di misticismo, e Ardigò gli dice no, l'inconoscibile certo è quello che non conosco, che ancora non conosco, però di per sé è conoscibile in futuro, è un cammino che possiamo immaginare futuro. Di un Dio ignoto, di un inconoscibile, ma nel senso concreto di una relativa ignoranza della realtà. Ecco, questo vi prego di tenerlo presente, torneremo sull'ignoranza. La condizione nella quale noi viviamo, stabilendo mappe, stabilendo criteri autobiografici, cioè esercitando pratiche di vita, presuppongono l'ignoranza della realtà. Dobbiamo darci da fare con le parole, dobbiamo darci da fare con i gesti, dobbiamo darci da fare con le mappe, perché la realtà in quanto tale la ignoriamo. Non siamo, come dire, sulla stessa linea d'onda. Quindi nel senso concreto di una relativa ignoranza della realtà, di qualcosa di ancora sconosciuto, Ardigò, che però potrà esistere un giorno come conosciuto, quando gli strumenti fisici e intellettuali degli umani saranno più perfetti, cioè quando saranno mutate in senso progressivo le condizioni sociali e le tecniche dell'umanità. Si fa quindi una previsione storica, che consiste semplicemente nell'atto del pensiero che proietta nell'avvenire un processo di sviluppo come quello che si è verificato dal passato a oggi. In ogni modo occorre studiare Kant, comunque, no? L'ha criticato così qui, e rivedere i suoi concetti esattamente, Cominciamo a orientarci. Allora, la filosofia come relativa ignoranza, Hegel, Croce, Gentile, Ardigò, la filosofia non definitiva perché sovrastruttura. Tutte le filosofie sono sovrastrutture, perché non possono evidentemente far coincidere il segno con la cosa. Il segno è un orientamento dentro una cosa che non si riduce mai a segno, che sfugge al segno, che è sempre un po' più in là, eccetera, eccetera. Quindi filosofia come sovrastrutture? Domanda. C'è una filosofia strutturale? Quando Gramsci e Marx parlano di filosofia della prassi, la intendono come struttura e non come sovrastruttura? Ma che cos'è struttura? Ecco, qui veniamo a una resa di conti con la nozione fondamentale nel marxismo di struttura, e qui appunto è molto importante riferirci ad un appunto polemico di Croce. Nel paragrafo 8 viene ricordato da Gramsci, sono le pagine 1225-26, il paragrafo 8 si intitola Trascendenza, teologia, speculazione, e Gramsci parte da Croce, appunto è l'anticroce, no? Parte da Croce riconoscendo, diciamo così, la natura immanentistica del pensiero di Croce. Croce certamente non è un trascendente, non è uno che va per le nuvole, anzi è un critico accanito di ogni trascendenza metafisica, questo è il suo merito, è uno storicista, no? E vi assimila il concetto di struttura della filosofia della prassi, ma di fronte a questa idea che la struttura sia la filosofia della prassi, dice che la struttura, quella che nel marxismo si chiama la realtà come strutturale, la base economica, sociale, eccetera, dice che questo è un Dio ignoto. Quel Dio ignoto che abbiamo visto che Gramsci cita, no? Ricorda. Cioè dice è un Dio ascoso, è una fantasia, sostanzialmente il marxismo si basa su questa fantasia, che ci sia una struttura nascosta, inaccessibile, inarrivabile, oppure arrivabile sì, ma in un processo infinito. E Gramsci ribatte, la filosofia del Croce rimane una filosofia speculativa, sebbene non sia più una filosofia mitologica. È vero che quella di Croce non è più una filosofia mitologica, come potrebbe essere, che so io, la filosofia di Cartesio, no? Con le due sostanze, eccetera, eccetera. È una filosofia speculativa che ha compreso da Hegel, viene da Hegel anche lui, che la speculazione è il concreto movimento delle cose nella loro storicità, queste cose le ha capite benissimo, e tuttavia però rimane una filosofia astratta. Vediamo perché. Adesso vediamo il vedere perché ci chiarirà definitivamente, questo penso che sia un guadagno molto bello che ci consente Gramsci, che cosa vuol dire struttura in un pensiero marxista, in una filosofia della prassi, e quindi che cosa vuol dire corrispondentemente sovrastruttura. 1226, eccolo qua. Allora, scrive Gramsci. Se il concetto di struttura viene concepito speculativamente, appunto come fa Croce, certo, esso diventa un Dio ascoso, ma appunto esso non deve essere concepito speculativamente, ma storicamente. Direi tra virgolette, non storicamente come pensa la storia Croce, la storia come pensiero e come azione. No? Questo storicamente pure lo dovremo capire un po' alla volta, già qui cominciamo a capirlo. Cioè come l'insieme dei rapporti sociali in cui gli uomini reali si muovono e operano, come un insieme di condizioni oggettive che possono e debbono essere studiate coi metodi della filologia e non della speculazione, come un certo che sarà anche vero. Sentite chi c'è dietro tutto ciò, no? Questo è Vico, una ripresa di Vico. Direi è molto sottile perché, come dire, rimpallare Vico a Croce, che è lo scopritore di Vico, insomma è abbastanza sottile come operazione, no? Come un certo che sarà anche vero, ma che deve essere studiato prima di tutto nella sua certezza, per essere studiato come verità. Quindi prima c'è la certezza dell'esperienza, dell'esperienza che è naturale, sociale, e in questo senso storica. Non solo la filosofia della praxis è connessa all'immanentismo, ma anche alla concezione soggettiva della realtà. Anche la filosofia della praxis è soggettiva anche lei. Vi ricordate Pace? La soggettività, bisogna tornare alla soggettività. Marx è un uomo concreto e quindi è soggettivo, no? Nella sua parziale relazione con il mondo, no? E lo stesso si deve dire di Croce, lo stesso si deve dire di Gramsci e di tutti. In quanto appunto, La prassi è connessa all'immanentismo, ma anche alla concezione soggettiva della realtà, in quanto appunto la capovolge. Io sono nella realtà, ma dico sopra, sotto, destra, sinistra, come diceva Kant, no? Avanti, indietro, mente, natura. E capovolgo l'essere una cosa reale nella sua traduzione sovrastrutturale, nella sua traduzione concettuale, diciamo così, per intenderci. Spiegandola, guardate perché questa frase è meravigliosa, non solo la filosofia della praxi è connessa all'immanentismo, ma anche alla concezione soggettiva della realtà, in quanto appunto la capovolge, spiegandola come fatto storico, come soggettività storica di un gruppo sociale. Io che parlo qui sono soggettività storica di un gruppo sociale, noi siamo un gruppo sociale, con le nostre differenze, ma con le nostre soggettività. Questa è la realtà operante, diciamo così, della sovrastruttura nella struttura e della struttura nella sovrastruttura. Struttura è questa relazione che si continuamente si capovolge in se stessa e si manifesta in se stessa. Quindi niente deus ex cogito, non è un mistero, una chissà che non je ne sais quoi, eccetera, eccetera. Come fatto reale, che non si presenta come fenomeno di speculazione filosofica, ed è semplicemente un atto pratico. È bellissimo. Ed è semplicemente, io che cosa sto facendo? Un atto pratico. Sto facendo un seminario, sto parlando come supposto docente, no? Come corpo insegnante, che insegno a voi e voi insegnate a me, e la realtà mi insegna, e io la traduco, eccetera, eccetera. L'affermazione che si tratti di apparenza non ha nessun significato trascendente e metafisico. Il fatto che siano fenomeni non significa che è qualche cosa di metafisico, ma è la semplice affermazione della sua storicità, dell'essere, del suo essere, badate, morte trattino vita. Quante volte abbiamo detto questa cosa? No? Transito. Del suo essere transito da ciò che non è più a ciò che non è ancora, in questo gioco ambiguo del morire per vivere, del vivere per morire, insomma, no? È questo transito, è questo atto pratico che muore qui mentre lo compio, ma che vive solo di questo compimento, e che muore vivendo e vive morendo. L'insieme della società è foggiarsi quindi in una unità morale. Espressione straordinaria, perché va letta alla luce di tutto quello che ha detto sin qui, naturalmente, non astrattamente. L'una unità, cioè c'è un'unità profonda di ognuno col suo mondo, col suo ambiente, con la sua storia, col suo linguaggio, con le sue relazioni. E in questo senso è morale, cioè è pratico, è praxis, è attività, è appunto quello che ha detto fin qui, ma è unità. E quella unità che si specifica sempre nelle sovrastrutture, ben inteso, no? Ma le sovrastrutture traggono alimento, mettono la radice in questa unità morale della praxis. Ma l'unità morale della praxis è conosciuta soltanto nella sovrastruttura, ma la sovrastruttura è storica e quindi passa. Capite? Dobbiamo avere tutto questo cerchio davanti agli occhi. Del suo rendersi quindi caduca, perché una nuova coscienza sociale e morale si sta sviluppando, più comprensiva, superiore, che si pone come sola vita e come sola realtà in confronto del passato morto e duro a morire nello stesso tempo. La filosofia della praxis è la concezione storicistica della realtà, ora capiamo un po' meglio cosa vuole dire per lui storicistica, che si è liberata da ogni residuo di trascendenza e di teologia, anche nella loro ultima incarnazione speculativa, croce. Lo storicismo idealista crociano rimane ancora nella fase teologico-speculativa. E questo adesso è chiarissimo, no? Qual è la sua presa di distanza dalla filosofia di Croce, ovviamente anche da quella di Gentile, avendone però, come dire, assorbito l'elemento speculativo positivo, cioè l'elemento storico diveniente, diciamo così, la filosofia della prassi, in qualche modo. Allora, a questo punto, la questione, lui dice sempre la questione, un'accezione arcaica dell'italiano, ma al tempo suo era ancora in voga. Allora, la questione, io la ripeto perché mi fa piacere, la questione della realtà pare risolta, quella da cui eravamo partiti con la prima, no? Che cosa è reale? Pare risolta, restano però le domande. che ancora non sono ultimativamente chiarite. Che cos'è allora la filosofia della prassi? Ci sono tre ipotesi. È ancora una filosofia? Una delle tante filosofie, parrebbe di leggere così, no? Anche lei morirà, anche lei tramonterà, perché l'opera di viventi in questa società, eccetera, eccetera, in questo mondo pratico e della loro praxis attiva. Ma è allora anche l'ultima filosofia? Qui ci avviciniamo moltissimo ad Heidegger, a Husserl, a Wittgenstein. Oppure è la dissoluzione della filosofia? È quella filosofia che cancella se stessa. E c'è, come dire, una prima risposta abbastanza chiara. E nei due paragrafi 62 e 64, dove viene chiarita la storicità della filosofia della prassi e viene chiarita l'obiettività della conoscenza. E ora ve ne leggo alcuni passaggi. 1487. Eccolo qua. Storicità della filosofia della prassi. Già il titolo è molto significativo, no? Anche la filosofia della prassi è storica. Che la filosofia della prassi concepisca se stessa storicisticamente come cioè una fase transitoria del pensiero filosofico, oltre che implicitamente da tutto il suo sistema, appare esplicitamente dalla nota tesi che lo sviluppo storico sarà caratterizzato a un certo punto dal passaggio dal regno della necessità al regno della libertà. Che cosa vuole dire? Non ve lo dico. Lo diciamo fra un pochino e ce lo facciamo dire da Gamme, guardate. Tutte le filosofie, i sistemi filosofici finora esistite sono state la manifestazione delle intime contraddizioni da cui la società è stata lacerata. Questa è la necessità. Cioè tutte le filosofie nascono dalle contraddizioni della vita sociale, della vita naturale di quel tempo lì. La filosofia di Epicuro nasce dentro un mondo greco con tutto quello che caratterizza una società greca che non è indiana, che non è cinese, eccetera, eccetera, la Grecia che non è la Cina, le categorie sociali che sono allora in relazione e in conflitto tra di loro, e quindi viene fuori questa filosofia che si nutre di questo mondo della vita, direbbe Husserl, no? Quindi questa è la necessità. Tutti i sistemi filosofici sono nutriti, no? Dalle intime contraddizioni da cui la società è stata lacerata, come sempre è. Ma ogni sistema filosofico a sé preso non è stato l'espressione cosciente di queste contraddizioni. E già Epicuro mica te la dice questa cosa qui. Epicuro ti dice che è la verità. Dice che questo è il destino dell'uomo, che gli uomini saggi fanno come lui, e che gli uomini folli invece sono quegli altri, eccetera. Dice la sua ideologia, come dirà poi bene Gramsci, usa una ideologia, non una vera filosofia consapevole di essere il prodotto delle contraddizioni del suo tempo, di essere l'individuo di quelle contraddizioni, di essere uno di loro, diciamo così, perché non si vede come uno di loro, si vede come il fortunato pretendente della verità, diceva Nietzsche, no? Ogni filosofia è e non può non essere, ogni filosofo è e non può non essere convinto di esprimere l'unità dello spirito umano, cioè l'unità della storia e della natura. Infatti, se una tale convinzione non fosse, gli uomini non opererebbero, non creerebbero nuova storia, cioè le filosofie non potrebbero diventare ideologie, non potrebbero nella pratica assumere la granitica compattezza fanatica delle credenze popolari che assumono la stessa energia delle forze naturali. Cioè se i filosofi avessero capito che le loro filosofie erano il prodotto di queste condizioni storiche e pratiche della vita naturale e sociale, non sarebbero diventate ideologie, cioè non avremmo avuto appunto i partiti politici, le lotte tra le fazioni, le guerre tra i regni, le guerre tra i sovrani e coloro che sono governati. Perché da tutta questa visione delle cose che esprime la dialettica ma non sa di esprimerla, delle lacerazioni umane, nasce l'ideologia come lotta, l'ideologia come visione superstiziosa della lotta, che può essere l'ideologia popolare, l'ideologia aristocratica, Lucio Silla e il partito invece dei conservatori, no? Mario e Silla e così via, no? Hegel, ecco, grande ispirazione, rappresenta nella storia del pensiero filosofico una parte a sé, poiché nel suo sistema, in un modo o nell'altro, pur nella forma di un romanzo filosofico, qui si riferisce alla Fenologia dello spirito di Hegel, ovviamente, no? Si riesce a comprendere cos'è la realtà. Per la prima volta una filosofia non ti dice che cos'è la realtà in assoluto, ma ti dice che la realtà è un movimento dialettico in continua contraddizione con se stesso e che tu stesso sei una figura di questa contraddizione, sei una figura, diciamo così, di un cammino come le stazioni di Gesù che porta la croce, no, via via, non porti la tua croce e così via. Quindi per primo Hegel, come dire, ha trasformato la filosofia che era ideologia in una filosofia consapevole delle sue interne contraddizioni, del suo interno processo, della sua morte vita, del fatto che alla fine il sapere assoluto si eclissa e si ricomincia da capo e ogni tempo ha il suo sapere assoluto e così via. È il primo che ha visto questo, no? In un certo senso, pertanto, la filosofia della prassi è una riforma, è uno sviluppo di Hegel. È una filosofia liberata o che cerca di liberarsi da ogni elemento ideologico unilaterale fanatico. Questo è pesante, no? Quando lui scrive queste cose, intanto il Partito Comunista Russo Italiano è violento e fanatico, no? E infatti lui è disperatissimo per quel poco che ne sa, per quel poco che gli filtrano in carcere. Quindi è una filosofia, è la coscienza piena di contraddizioni in cui lo stesso filosofo inteso individualmente o inteso come intero gruppo sociale, ognuno è un intero gruppo sociale, non solo comprende le contraddizioni, ma pone se stesso come elemento della contraddizione. Eleva questo elemento a principio di conoscenza e quindi di azione. Guardate, di conoscenza e quindi di azione consapevole della tua intima contraddizione. E quindi di esserne veicolo, portatore, finito, delimitato in questa azione stessa. L'uomo in generale, comunque si presenti, viene negato e tutti i concetti dogmaticamente unitari vengono dileggiati e distrutti in quanto espressione, chissà di che, adesso lo direi, in quanto espressione del concetto di uomo in generale, di natura umana immanente in ogni uomo. Queste sono astrazioni, puramente astrazioni. Ma se anche la filosofia della prassi è una espressione delle contraddizioni storiche, anzi ne è l'espressione più compiuta, perché è consapevole di queste contraddizioni di ogni filosofia, significa che essa pure è legata alla necessità e non alla libertà, che non esiste e non può esistere qualche cosa di libero in maniera storicamente necessaria, cioè allora anche la filosofia della prassi è necessità, è ideologia, alla fine cade, alla fine non produce quella libertà, la società libera, dove l'uomo si libera finalmente dalla tragedia della sua storia, dalla tragedia delle sue contraddizioni interne, delle sue dominazioni, delle sue schiavitù. Dunque, se si dimostra che le contraddizioni spariranno, si dimostra implicitamente che sparirà, cioè verrà superata anche la filosofia della prassi. Quindi, se si superano tutte le contraddizioni, anche la filosofia della prassi avrà finito il suo compito, che cosa avrà da fare più? Quindi non ci sarà più nessuna filosofia della prassi se si superano le contraddizioni, se le lacerazioni sociali alle quali l'uomo è stato, come dire, delle quali l'uomo è stato l'espressione di tutta la sua storia, dalla più remota antichità a oggi, vengono queste contraddizioni risolte. Anche attualmente il filosofo della prassi può solo fare questa affermazione generica e non andare oltre, cioè che se si superano le contraddizioni, la filosofia della prassi finisce di esistere, che non ha più ragione d'essere. Allora, può solo fare questa affermazione e non andare più oltre. Infatti, egli non può evadere dall'attuale terreno delle contraddizioni. Importantissimo da ricordarsi. Infatti, il filosofo della prassi che filosofeggia oggi, il Gramsci che va in redazione dell'Unità e sgrida tutti i suoi collaboratori perché non sono abbastanza precisi, non sono abbastanza efficienti, lui si arrabbiava come un pazzo, diceva: voi dovete essere meglio dei borghesi, insomma, no? Più bravi. Però anche lui era nelle contraddizioni del suo tempo, i suoi compagni lo stesso. Non può evadere dall'attuale terreno delle contraddizioni, non può affermare più che genericamente un mondo senza contraddizioni, senza creare immediatamente un'utopia. Vedete che coraggio che ha questo uomo. Cioè, la filosofia della prassi, nel suo esercizio attuale, mentre gli costa il carcere, la vita stessa, è un'utopia. Sino a che non si realizza. Sino a che diventa superflua, semmai un giorno accadrà. È veramente formidabile, tutto questo. E l'altro, Obiettività della conoscenza, 1492, cerca che si trova, eccolo qua, 1492. Poi sapete che cosa farò? Tutti questi passi ve li metterò nelle considerazioni e farò un lungo cammino, come un unico cammino dentro il magma, in modo che li avrete tutti in fila. Dice allora questo paragrafo del 1492: la questione della obiettività della conoscenza, secondo la filosofia della prassi, può essere elaborata partendo dalla proposizione, che è contenuta nella prefazione alla Critica dell'economia politica di Marx, che gli uomini diventano consapevoli del conflitto tra le forze materiali di produzione sul terreno ideologico delle forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche, filosofiche. Cioè c'è nella sovrastruttura di ogni tempo, le forme giuridiche, eccetera, eccetera, ribollono queste forme sovrastrutturali delle contraddizioni, che sono le contraddizioni economiche, della vita economica, del fatto che c'è il padrone, del fatto che c'è lo schiavo, eccetera, eccetera. Ma tale consapevolezza è limitata al conflitto tra le forze materiali di produzione e i rapporti di produzione. Cioè, questa consapevolezza al tempo di Epicuro è quella di Epicuro, no? Che può, se la vede, quando la vede, che poi non la vede perché ovviamente è nella ideologia delle filosofie sovrastrutturali che ignorano di essere il prodotto di una realtà lacerata, no? E concretamente, materialmente governata. Tale consapevolezza è limitata al conflitto tra le forze materiali di produzione e i rapporti di produzione, secondo la lettera del testo, o si riferisce invece a ogni conoscenza consapevole, o la possiamo generalizzare? Questo è il punto da elaborare, e che può essere con tutto l'insieme della dottrina filosofica del valore delle sovrastrutture. Se capiamo bene cosa sono le sovrastrutture, allora abbiamo una risposta a questa domanda. Che cosa significherà in tal caso il termine di monismo, di unità, di libertà unica, come aveva detto prima? Non certo quello materialista né quello idealista, ma identità dei contrari nell'atto storico concreto, cioè attività umana, storia dello spirito, in concreto, connessa indissolubilmente ad una certa materia, organizzata, storicizzata, alla natura, trasformata dall'uomo. E questa unità, questo rimbalzo continuo, c'è una natura perché c'è una pratica umana, c'è una pratica umana perché c'è una materia da lavorare, se no non puoi vivere. Filosofia dell'atto, della prassi, dello svolgimento, ma non dell'atto puro, questo è gentile, no? Bensì proprio dell'atto impuro, questo è meraviglioso. Proprio dell'atto impuro, impuro perché è fatto di pratiche, è fatto di questa bocca, è fatto di questo corpo, è fatto della mia storia, è fatto della mia società, è fatto del mio tempo, è fatto della materia di natura di cui siamo tutti fatti, questi corpi, eccetera, eccetera. Quindi più impuro di così. Ma è impuro perché è vero, ed è vero perché è reale. Reale nel senso più profondo e mondano della parola. Sono veramente... Perché diceva Agamben? Perché la libertà, il regno della libertà dalle contraddizioni, dalle sudditanze, dalle necessità, dalle lacerazioni, il regno della libertà sarà quello nel quale non ci sarà più nessun bisogno, nessuna necessità di una filosofia della prassi, che è utopia, quando c'è, e che è ideologia. Inevitabilmente. perché inevitabilmente si deve incarnare nelle ignoranze viventi alle quali è affidato il compito di realizzarla. Ma ecco, prendo questa citazione di Giorgio Gaber nel libro L'Irrealizzabile, che è appena uscito, me l'ha appena mandato, e non l'ho letto, ho letto soltanto queste cose che vi leggo, ma che mi sembrano molto intelligenti, ma come lui, dove dice: si suole attribuire a Marx l'idea di una realizzazione della filosofia nella politica, cioè la filosofia della prassi diventa la politica, non è altro che la politica di una società liberata, appunto, di una società trasformata in una società umana e non preumana, appunto, come storica e non preistorica, come si esprimerebbe Marx, no? In verità, l'interpretazione dei passi dell'introduzione alla critica della filosofia del diritto di Hegel, in cui egli, Marx, sembra enunciare questa tesi, è tutt'altro che scontata, cioè va letta con attenzione, e lui la legge con notevole intelligenza. Egli la formula una prima volta come un'obiezione a un meglio identificato spirito politico pratico che rivendicava la negazione della filosofia, che diceva che non serve la filosofia. Voi non potete abolire la filosofia, egli scrive, è più sottile la cosa, voi non potete aufheben la filosofia, tirarla su e realizzarla, portarla alla realizzazione, scrive Marx, senza realizzarla davvero. Verwirklichen. Ma cosa vuol dire realizzarla davvero? Cosa vuol dire realizzare davvero la filosofia? Questa è una cosa sulla quale dovremmo riflettere anche noi. Che vuol dire leggere? Poco dopo, contro i rappresentanti del partito opposto, Marx aggiunge che essi hanno creduto di poter realizzare la filosofia senza abolirla, di poterla realizzare, e noi adesso siamo la filosofia vivente. Come Croce, eh? Lo storicismo di Croce è la filosofia vivente che si fa politica dell'umanità. E dopo aver definito il proletariato come la dissoluzione di tutti i ceti, Marx, dopo aver detto, attenzione, cos'è il proletariato? Questo è famosissimo, non è un ceto. Non è un ceto in guerra con gli altri ceti. Se no, siamo da capo, no? Siamo pur sempre nella dialettica hegeliana, diciamo così. No, il proletariato è l'uomo in quanto tale, l'uomo che si realizza nella sua umanità storica, diciamo così. Quindi non è un ceto, ma la negazione di tutto. Se ci sono i ceti, non c'è il proletariato al quale aspira Marx, o meglio, non c'è ciò che rappresenta in Marx il riferimento al proletariato. Quindi, e dopo aver definito il proletariato come la dissoluzione di tutti i ceti, l'introduzione marxiana alla critica della filosofia del diritto di Hegel si conclude con un'affermazione perentoria, che lega realizzazione della filosofia e abolizione del proletariato. Ecco, averci ricordato a gambe questo punto di questa introduzione è fondamentale, non dobbiamo dimenticarcelo mai. Cioè la filosofia si realizza se si abolisce il proletariato, cioè quella categoria che non è un ceto, è la negazione di tutti i ceti e che è la devastazione dell'essere umano. È quell'essere umano che ha soltanto come sua proprietà i suoi figli, cioè che è stato ridotto alla naturalità, alla pura naturalità, che è pura forza lavoro. Ma allora, come dire, la realizzazione della filosofia non ci sarà mai se tu non abolisci, se non cancelli il proletariato dalla storia del mondo. E quindi siamo in un circolo, scrive Marx, la filosofia non può realizzarsi se il proletariato non viene abolito, e il proletariato non può essere abolito se la filosofia non si realizza. Ecco, questo, come dire, è un buon modo di leggere Gramsci, no? Non si riferiva a Gramsci, il nostro Gamben, ma quello che lui sottolinea è importante, cioè attenzione che non si tratta di realizzare la filosofia della prassi. Bisogna piuttosto abolirla, ma per abolirla bisogna abolire l'istanza per la quale c'è una filosofia della prassi, cioè c'è un'utopia, come abbiamo letto alla fine, no? L'idea che si possa effettivamente creare una società senza classi, e quindi senza le classi e senza il proletariato, che è la negazione di tutte le classi. Questa negazione si realizza, cioè la libertà. Ecco, adesso si capisce cosa voleva dire Gramsci quando diceva: siamo nell'alternativa tra la necessità e la libertà, ma come si realizza il regno della libertà, il mondo della libertà. Ecco, io mi fermerei qui, sono giunto al secondo, vedete la prima, il primo affondo ci è costato molto tempo, ma è fondamentale per tanti aspetti, gli altri sono più rapidi, però non riusciremo a farli tutti e sei, temo. Adesso sono le 4:30, potremmo fermarci. Dunque, guardate, io qui mi è stato concesso questa cosa da Stefania Oppedisano. Ecco una cosa che, se volete, lascio qui da consultare. Sono 21 fotografie, se non sbaglio. Una selezione da 500 fotografie che sono state fatte, ritratte tra il giugno del 2018 e il giugno del 2019, ma in realtà sembrano fatte apposta per illustrare quello che noi abbiamo chiamato nel seminario di filosofia l'axis terre, cioè il passaggio dal giorno alla notte, dal mattino alla sera, dall'estate all'inverno. Sono qui, ecco, sono un dono per me e per Mecri, e se le volete consultare le lascio qua. Ci vediamo fra un quarto d'ora? Allora, mascherina.